I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one. Real wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta il lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera.
Amiche e amici d'ascolto, buonasera da Roberto Milone
e da Enzo Motta. Questa puntata del lunedì di Seven, nel nome del blues e della country music, è dedicata a Elvis Presley, il re del rock and roll, il pioniere del nuovo genere che, partito dagli Stati Uniti alla metà degli anni 50, ha influenzato la musica popolare e i comportamenti giovanili quasi dappertutto.
Nei 100 podcast di Seven, pubblicati da Radio L1, abbiamo spaziato dai Doors ai Radiohead, da De André a Lucio Battisti e ai Nirvana, ma, come ci ha fatto notare più di un ascoltatore, non abbiamo mai parlato della rivoluzione artistica e di costume portata da Elvis e da un manipolo di giovani musicisti americani, bianchi e neri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Andiamo dunque a quegli anni 50. È utile partire dalle caratteristiche proprie, specifiche, del mercato discografico americano. Infatti, prima di Elvis e per qualche tempo ancora, il mercato americano proponeva principalmente generi e classifiche di vendita così composti: rhythm and blues, musica country, musica pop. Tralasciamo qui la citazione di altri generi e o sottogeneri. Tre generi dunque, tre stili, sostanzialmente tre tipi di pubblico. Tutto questo prima che le formidabili novità musicali creassero scompiglio anche a discografici, catalogatori e statistici delle classifiche di vendita.
Il rhythm and blues è dedicato al pubblico afroamericano. Gli artisti sono neri, sono gli eredi dei grandi bluesmen e dei jazzisti attivi negli anni 20 e 30, sono le big band che mescolano jazz, swing e musica da ballo, sono i cantanti di gospel. Il loro universo è il blues. Sostanzialmente proibito al pubblico bianco, come accettazione culturale, non certo in senso letterale, perché propone i sentimenti di una comunità che si muove tra sacro e profano, non ancora integrata, mentre in alcuni stati addirittura vige la segregazione razziale.
Poi c'è la country music, nata negli stati del sud, Texas, Louisiana, Alabama, Tennessee, Arkansas, seguita soprattutto dagli strati popolari e nella vasta provincia. Ha via via interessato gran parte del pubblico bianco in tutta la nazione. I suoi protagonisti sono Hank Williams e Gene Autry o Hank Snow, per fare dei nomi. Infine il pop, la musica per tutti, per le famiglie e per il pubblico bianco borghese, con cantanti noti in radio e TV, da Johnny Ray a Perry Como, da Peggy Lee a Pat Boone. È bene chiarire, in realtà pop non è uno stile definibile. È la musica leggera, che è un genere se rapportato alla musica classica o al jazz. Il pop comprende canzoni che non traggono origine da subculture, canzoni che sono pop, cioè popolari, perché hanno successo di massa, piacciono al grande pubblico e che diventano tali a prescindere dal genere o dallo stile con cui sono state create. È per questo che canzoni pensate per avere successo e piacere al più grande numero di persone possibile, anche oggi, anche in Italia, vengono definite musica pop, come fosse uno stile in sé per sé, altra cosa rispetto al rock.
Il blues e la country music sono i due filoni primari dalla cui mescolanza è venuto fuori il rock and roll. Filoni primari, principali, perché il rock and roll deve tanto anche ad altri stili ed altri generi come lo swing, l'honky tonk e il boogie woogie o i canti religiosi. Da questa miracolosa composizione vengono fuori Elvis e il rockabilly, prima espressione definita del rock and roll, non il rock and roll come ballo, ma il genere, inteso cioè come musica rock, poi base di tutta quella musica popolare del Novecento anche in Europa.
Partiamo dal blues, una precisa struttura armonica attraverso cui il popolo nero americano ha voluto esprimersi. Il brano che stiamo per ascoltare, per espressione, accordi e testo, ne è un canonico esempio. Si tratta di I Found My Baby Crying, composto e cantato da Lightning Hopkins, texano, classe 1912. L'aria è malinconica, l'incipit della chitarra Amalia, e mentre tutti gli strumenti interpretano da manuale il giro blues, Hopkins, con la sua voce roca, ci canta di quando ha visto piangere la sua donna. Non sa cosa le sia successo. Forse è perché l'ha lasciata sola troppo a lungo.
I come home this morning. Yes, I found my baby crying. I come home this morning. Yes, I found my baby crying. I said, Lord, have mercy. What is wrong with that little baby of mine? You've not hurt me so bad. See them tears roll down my baby cheek. Yeah, you know it hurt me so bad. See them tears rolling down my baby's cheek. Whoa, you know I didn't have no money. Old Lightning didn't have a bite to baby. You know things is bound to change. Don't cry, don't cry, don't cry. Baby, you know things is bound to change. I don't bring the bacon in the winter. Red for sure, poor lighter, bring it in the spring. One more time.
I Found My Baby Crying di Lightning Hopkins è il primo esempio di blues che abbiamo ascoltato oggi. È una canzone d'amore malinconica, ma le canzoni di blues sono anche molto altro. Testi religiosi, canti di lavoro, parlano di problemi domestici, di sopravvivenza, di povertà e raccontano, con vertiginose metafore, esperienze di droghe e di sesso. Il blues sa essere ritmo forsennato, colonna sonora di feste a base di tutto ciò che si può fare e che può fare divertire senza alcuna censura dopo una giornata di lavoro. Le domeniche si cantano inni sacri, nei campi si fatica, i bianchi ci trattano con distacco, aspettiamo di avere ricompensa nell'aldilà, ma la vita terrena va goduta come meglio si può. Direi che sex and drugs and rock and roll l'hanno inventato loro.
Altra dimostrazione di memorabile brano blues è Dust My Broom. Riascolteremo il fulminante riff iniziale di chitarra elettrica in cui si sono esaltati dozzine di musicisti, eseguito dal virtuoso dello slide Elmore James. Dust My Broom era stata composta nel 1936 dal re del Delta Blues Robert Johnson. Nel 1951 Elmore James la riconsegnò al mondo del rock blues più estremo, iniettando dinamite in un testo molto materialista. Da allora questa canzone, questo riff, questa grinta, non hanno mai smesso di mettere alla prova e di affascinare chiunque avesse intenzione di prendere in mano una chitarra e provare a inventare qualcosa. Abbiamo sentito due espressioni del blues eseguite da due grandi interpreti afroamericani. Facile intuire, penso, quanto anche i giovani rocker bianchi americani degli anni 50 e nei decenni dopo, chiunque faccia rock, siano stati coinvolti e affascinati da questi suoni. I 78 giri destinati al pubblico nero erano chiamati Race Records, evidente dicitura di come simili produzioni, per ritmo e contenuti, venissero giudicati roba esclusiva della comunità nera, da cui il pubblico bianco si teneva a distanza.
Tutto cambierà grazie ad Elvis Presley, che viveva a Memphis, e come tutti i bianchi musicisti e giovani appassionati di musica, ascoltava e come si ascoltava la black music e i canti neri eseguiti nelle strade, nelle case e nelle chiese, come faceva Hank Williams, il re del country. Williams nato in Alabama nel 1923, morì a soli 29 anni per un collasso dopo una vita di concerti, di successo e di eccessi dovuti all'alcol e all'uso di psicofarmaci che prendeva per i dolori di una malattia congenita. Di lui fu scritto che morì per troppo suonare, troppo amare, troppo bere e troppo vivere. Hank Williams, valente chitarrista e voce dal timbro alto, dal falsetto ai singhiozzi tipo yodel, è stato un compositore prolifico, una macchina di brani da hit parade, il prototipo del divo country. Con testi capaci di toccare le corde dei sentimenti umani, dal dolore al sorriso, a maggior ragione quelli delle persone comuni alle prese con tutte le questioni del quotidiano negli anni 30 e negli anni 40. Ascolteremo Hank Williams in Move It On Over, pezzo divertente scritto nel 1947, perfetto punto di fusione tra schemi armonici blues espressi in stile country.
Move It On Over è un chiaro, evidente precursore del rock and roll anche come tempo di ballo. Move It On Over, fatti più in là, è quello che il cantante dice al suo cane, che ringhia e non gradisce di dividere con lui la cuccia, ma è l'unico posto dove il nostro può passare la notte, visto che la moglie lo ha colto in fallo e lo ha cacciato da casa.
Came in last night at 10:30, that baby of mine wouldn't let me in, so move it on over,
move it on over,
move it on over,
move it on over,
move over little dog, cause the big dog's moving in. She's changed the lock on our front door, and my door key don't fit no more, so get it on over,
move it on over,
scoot it on over,
move it on over,
move over skinny dog, cause the fat dog's moving in. This dog house here is mighty small, but it's better than no house at all, so ease it on over,
move it on over,
drag it on over,
move it on over,
move over old dog, cause a new dog's moving in. Around, but I done let the deal go down, so pack it on over,
move it on over,
tote it on over,
move it on over,
move over nice dog, cause a mad dog's moving in. She warned me once, she warned me twice, but I don't take no one's advice, so scratch it on over,
move it on over,
shake it on over,
move it on over,
move over short dog, cause a tall dog's moving in. It on over,
move it on over,
sneak it on over,
move it on over,
move over good dog, cause a mad dog's moving in. Remember pup, before you whine, that side yours and this side mine, so shove it on over,
move it on over,
sweep it on over,
move it on over,
move over cold dog, cause a hot dog's moving in.
Dopo il blues di Elmore James e il country di Hank Williams, arriviamo a Elvis, alla sua prima registrazione negli studi della Sun Records a Memphis. Siamo nel 1954, che per questa ragione è l'anno che, per convenzione, si dà come data di nascita del rock and roll. E anche perché, sempre nel 1954, Billie Holly aveva pubblicato il più famoso dei brani rock, cioè Rock Around the Clock. La prima incisione di Elvis Presley è That's Alright Mama, cover di una canzone lanciata 8 anni prima da Arthur Boy Crudup, bluesman nero, anche lui come Elvis, nato in Mississippi. Per prima manderemo in onda la versione originale, dopo la versione di Elvis. Per meglio comprendere, prima di ascoltare le canzoni, sentiamo cosa ci spiega al riguardo Orazio Grillo, chitarrista, compositore, leader e fondatore dei Bopping Kids, gruppo rockabilly tra i protagonisti della nuova scena rock italiana già negli anni Ottanta, oggi anche noto produttore discografico, che ringraziamo per la disponibilità.
That's Alright Mama, canzone blues scritta dal grandissimo Arthur Craddock nel 1946, rappresenta in qualche modo uno spartiacque, perché nella versione di Elvis Presley, che l'ha trasformata, diventa probabilmente il primo brano di rock and roll, il passaggio dal blues al rock and roll. Grazie a un mix di energia vocale, di arrangiamenti innovativi per l'epoca e una produzione molto cruda ma efficace. Il ritmo originale della canzone andava intorno agli 80-90 bpm, quindi era un brano lento con una grande nostalgia, classico appunto del blues. L'intuizione, quello che poi è stato anche forse casuale in questo studio, al Sun Studio nel 54, di Sam Phillips, che era un produttore dell'epoca, fu quella di cercare di fare diventare questa canzone un uptempo, portarla da un blues a un uptempo, che era una cosa rivoluzionaria ed era sicuramente quello che poi volevano tutti. Quindi il ritmo della canzone, che è la partita 80 bpm tipico del blues, diventa 110-120 bpm. Ci sono altre due caratteristiche molto importanti, anche proprio come scelte e soluzioni tecniche di produzione per questo brano. Per la prima volta il contrabbasso viene suonato dallo storico grandissimo Bill Black, ha sostituito la batteria con il contrabbasso, creando un groove ballabile, allentando la nota bassa del Mi sul contrabbasso, sbattendoci con la mano, inventando lo slap bass, che diventa, cioè il basso schiaffeggiato, che diventa poi la caratteristica del rock and roll e rockabilly, quindi è un proto rock and roll.
I lunedì di Seven.
Well now that's all right no mama, that's all right for you, that's all right no mama, any way you do. That's alright, that's alright, that's alright now, mama, any way you do. Well, my mama, she done told me, papa told me too, the life you live in, son, now women be the death for you. That's alright, that's alright. Tell me so, you won't be bothered with me around your house no more. But that's all right, that's all right, that's all right now, mama, any way you do.
Quella che abbiamo appena ascoltato è la versione originale di That's Alright Mama, eseguita dal suo autore, cioè il bluesman nero Arthur Boy Crudup. Adesso, ripensando alle spiegazioni tecnico-stilistiche e di produzione che ci ha dato Orazio Grillo, sentiamo lo stesso brano trasformato da Elvis Presley, al debutto davanti a un microfono nell'estate del 1954. Qualcosa di straordinario sta per accadere nel mondo della musica. In questo originale miscuglio di precedenti forme musicali si trovano le basi su cui si è evoluto tutto il rock venuto dopo. Un ragazzo bianco di 19 anni sta per rivoluzionare il mercato discografico e creare l'incontro tra due culture e due pubblici, fino ad allora racchiusi ciascuno nel loro mondo.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do.
Sull'impatto creato dalla cover di Elvis e non soltanto sul piano musicale, qual è il tuo commento, Orazio?
Così, That's Alright Mama, una canzone scritta nel 1946, quindi 7-8 anni prima, da un bluesman, tra l'altro nella corrente del blues del Delta. Questa versione dove si fonde il blues, il country, il gospel, addirittura crea un suono universale, perché è la canzone che apre la strada al rock and roll. Conquista il pubblico giovane, interrazziale, cosa importantissima, quindi sdogana il blues, la fa diventare rock and roll e diventa forse un modo, la prima fusione tra, diciamo, un pubblico interrazziale, non c'era stato fino a quel momento.
Da lì Elvis Presley inizia la sua carriera di rock star e cantante più amato degli americani. Nel 1957, lasciata la piccola Sun Records di Memphis e diventato l'artista di punta della RCA, incide il brano che travolge schemi statistici e preconcetti sui generi cui attribuire una definizione di stile e un appropriato posto nelle classifiche di vendita. La sua Heartbreak Hotel diventa numero uno nelle classifiche pop, numero uno in quella rhythm and blues, numero uno in quella del country. Con una memorabile commistione di stili, il re del rock and roll, già icona con il suo ciuffo e il suo bacino roteante, invade le radio, le TV e le case di ogni americano senza distinzione di razza e di posizione sociale. Canta lo stato d'animo di chiunque abbia avuto una delusione d'amore.
I'll be so lonely, I could die.
Oh, the boat's always crowded, and you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, they could die.
You'll be so lonely, you could die.
so lonely, baby, baby. Well, they were so lonely. They'd be so lonely they could die.
Poco dopo Elvis, un altro ciclone si abbatte sul mercato discografico, sulle teste dei benpensanti, aprendo orizzonti infiniti al pubblico e ai giovani musicisti. Con 20 anni di anticipo è in arrivo il primo artista punk, il primo trasgressore. Lo chiamano l'architetto del rock and roll. Ha urlato con una sequenza di parole bizzarre qualcosa mai sentito prima. Ed è pronto a figurare nella top 10 dei migliori 100 artisti di sempre, stilata dall'autorevole rivista Rolling Stone. Siamo nel 1955, con tutti i frutti, e di scena Little Richard, un ragazzo nero di 22 anni nato in Georgia, urlatore cresciuto con i canti di chiesa e il rigore della sua religiosissima famiglia. Lanciato da Tutti Frutti, appare in TV e nei concerti a seminare entusiasmo o orrore, a seconda dei gusti. Pianista pirotecnico, pettinatura brillantinata con ciuffo alto a crocchia, occhi truccati, fondotinta, rossetto, movenze esagerate e giacche con paillette due taglie più grandi. Non soltanto primo punk, anche archetipo cui si è ispirato il glam rock. Un genio dello spettacolo, un performer senza regole che pretende libertà di mostrarsi, libertà di espressione artistica, libertà sessuale.
Little Richard è una rockstar cui non si può resistere, ma al contempo è un predicatore vero. La sua carriera è in bilico tra i trionfi del palcoscenico, da cui a sorpresa si ritira nel 1957, salvo riapparire anni dopo, e le chiese in cui predica amore e pentimento. Proprio lui si dichiara peccatore supremo e dice di volersi ravvedere, perché è omosessuale, gran bevitore, dedito alle droghe e per di più interprete della peccaminosa musica del diavolo. È un idolo per Bob Dylan come per James Brown. Ascoltiamo il suo cantare al limite dell'urlo in Long Tall Sally, altra super hit da lui composta e rilanciata da Elvis, da Jerry Lewis e dai Beatles.
Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claim he has a misery but he having a lot of fun. Oh baby, yes baby, woo baby.
Ci occupiamo adesso di Fats Domino, il pianista nero nato a New Orleans, che alla metà degli anni 50, all'apparire degli artisti rockabilly, è forse il più popolare artista americano di rhythm and blues. Basso di statura, un quintale di peso, da cui il soprannome Fat, sorriso contagioso e un concentrato di energia. Il saluto finale in concerto è spingere il pianoforte a colpi di pancione mentre il pubblico applaude e i fiati della big band mantengono alto il tempo e l'entusiasmo. Domino fu un compositore capace di infilare una dopo l'altra una serie di hit. Canta con voce calda, il suo pianismo è ipnotico tra ritmo terzinato e slow rock riconoscibili al volo. Interpretando il sound di New Orleans, commistione franco-caraibica di boogie, honky-tonk e blues, Fats Domino ha composto canzoni orecchiabili e ballabili, capaci di dominare le classifiche di vendita rhythm and blues e al contempo essere accolte anche nelle classifiche pop. E ha venduto più di 100 milioni di dischi. Eccolo in Ain't That a Shame.
You made me cry when you said goodbye.
Dopo i due famosi artisti neri, che in modi diversi hanno contribuito all'affermazione del nuovo genere chiamato rock and roll, traghettandolo al vasto pubblico, tocca adesso a due musicisti bianchi, Buddy Holly e Eddie Cochran. Come Elvis, furono protagonisti di spicco nel dare forma al rock and roll. Ancora oggi ci si domanda cosa avrebbero potuto dare all'evoluzione dello stile rock se non fossero morti giovanissimi. Holly, texano, classe 1936, vittima a 22 anni dello schianto di un aereo quando era all'apice della fama. Cochran, nato in Minnesota all'età di 21 nel 1960, per un incidente d'auto in Inghilterra al termine di un tour trionfale. Entrambi erano compositori, chitarristi formidabili e cantanti dalla voce originale.
Nella iconografia, con la Stratocaster rossa in bella evidenza, Buddy Holly ha tramandato un'immagine di bravo ragazzo con giacca e occhiali, bel sorriso, voce morbida dal caratteristico singhiozzo, corretti, curati, canzoni con buoni sentimenti. Niente atteggiamenti ribelli o pose trasgressive in scena. La chiave del suo successo poggiava sulla facilità di scrivere canzoni, in linea con i tempi che si preannunciavano e sulle sue doti di arrangiatore e produttore. A lui si devono interessanti intuizioni in sala di registrazione, a partire dall'uso delle sovraincisioni e nella ricerca di suoni robusti e puliti. Buddy scrisse canzoni di enorme successo. È a lui che si deve il sound vocale che a partire dai Beatles caratterizzò il Massey Beat in Inghilterra, appunto. Basti pensare a una canzone come Maybe Baby. Lo ascoltiamo in Not Fade Away, una sua composizione il cui andamento ritmico lo collega al tipico riff chitarristico creato da Bo Diddley, il cosiddetto Bo Diddley Beat, e di cui i Rolling Stones ci hanno lasciato una cover da ricordare.
Il lunedì di Seven.
I'm gonna tell you how it's gonna be. you gonna give your love to me? I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. A love for real not fade away.
Eddie Cochran, ricordiamo che la sua parabola artistica fu brevissima, un incidente d'auto lo portò via a soli 21 anni, incarnò lo spirito del giovane ribelle e seppe bene interpretare gli umori dei suoi coetanei, spirito di gruppo, spensieratezza, allegria. Si può dire che Eddie Cochran sia il più attuale tra i pionieri del rock and roll. Interpretò con originalità e grinta il suo rockabilly, arrivando subito al successo. E come Holly fu un curioso sperimentatore di tecniche in sala di registrazione, dagli effetti eco alle sovraincisioni. Personalissimo il suo modo di arrangiare e suonare la chitarra, da cui tirava fuori robustezza grazie a un sound marcato dall'uso del plettro sulle corde basse. Se non c'è da sorprendersi sulla sua influenza sui rockabilly Stray Cats, c'è da riflettere per valutarne il valore e la capacità anticipatoria di uno stile per quella che ebbe in ambito punk, visto che i Sex Pistols ripresero due sue grandi hit, Something Else e Come On Everybody, che ascolteremo tra poco, trovandovi terreno fertile per esasperare la potenza e la velocità della chitarra ritmica punk. Del resto anche gli Who, che in quanto a potenza non sono secondi a nessuno, trovarono spunto dalla sua Summertime Blues per farne un cavallo di battaglia nei loro live. Come On Everybody, che sta per andare in onda, è del 1958. Suoni e atmosfere sono anni 50, è chiaro, ma l'energia vitale che ne viene fuori, come sentiremo, ci fa capire perché musicisti come Who o Sex Pistols pescarono nel suo repertorio.
Have my eyes. There'd be no more movies for a week or two. cares? Come on, everybody.
E dopo Eddie Cochran, spazio a un altro dei padri del rock and roll. Si tratta del chitarrista, compositore e cantante nero Chuck Berry, l'autore di Johnny B. Goode, la canzone simbolo di quella fantastica stagione creativa composta nel 1958 e suonata da chiunque nel mondo. Johnny B. Goode è contenuta in una navicella lanciata dalla NASA nell'universo, nel caso che qualcuno negli altri mondi la trovasse, come uno dei prodotti culturali assieme a tanti altri, non soltanto musicali, ivi contenuti, che hanno caratterizzato uno sconosciuto pianeta chiamato Terra. Di lui John Lennon disse che se il rock and roll dovesse avere un altro nome, dovrebbe chiamarsi Chuck Berry. Nato in Missouri nel 1926, come Fats Domino apparteneva alla generazione precedente a quella dei ragazzi che col rockabilly lanciarono il nuovo genere. Come Domino, era un artista che suonava rhythm and blues e aveva il suo mercato di Race Records. Nel 1955, sentita l'aria che si cominciava a respirare, nel miscuglio di musiche popolari bianche e nere, contaminazioni di blues e di musiche di campagna, a Chicago registra Maybelline. Un colpo di genio, su un sound nero, figlio del blues ovviamente, e con un nuovo modo di proporre la chitarra elettrica, sarà poi il suo marchio e quello del rock and roll, inserisce una batteria in stile rockabilly, più contaminazione di così. Maybelline fu numero uno nelle classifiche R&B e top 10 in quella pop di Billboard.
Ascolteremo Chuck Berry in un altro suo classico, musicalmente parente della famosissima Johnny B. Goode. Carol. Berry fu un abile paroliere nel rappresentare umori ed emozioni dei teenager, testi che contribuirono a dare loro un linguaggio e dei punti di riferimento unificanti. In Carol si parla del ballo e del corteggiamento. Il ragazzo chiede alla ragazza di non perdere troppo tempo con quell'altro. Ed è disposto a imparare a ballare pur di avere un appuntamento con lei. Penso ovviamente con simpatia e senza fare paragoni a Gianni Morandi che dice alla ragazza di farsi mandare dalla mamma a prendere il latte e di dire a quel coso di non farsi più vedere a gironzolare attorno a lei.
I lunedì di Seven.
Oh, Carol, don't let it steal your heart away. I'm gonna learn to dance if you touch me all night. You can walk inside.
Con una tale abbondanza di proposte e di nuovi artisti, come sbucati all'improvviso in America, il rock and roll diventa il linguaggio di una generazione, quella di American Graffiti per intenderci, e continuerà ad esserlo per ogni generazione seguente, diventando colonna sonora dei movimenti e delle varie forme di aggregazione giovanile presto esportate nelle nazioni al di là dell'Oceano Atlantico. Così, grazie al valore dei suoi protagonisti musicali e molto anche grazie al cinema con Marlon Brando e James Dean, in quegli anni 50 gli Stati Uniti, oltre alla supremazia militare, economica e tecnologica, riescono a esportare anche look e comportamenti tipici dell'universo giovanile, accettati e facilmente riproducibili. Il ballo, il corteggiamento, la formazione dei gruppi a scuola e nel tempo libero, con codici identificativi tutti propri, nonché forme di ribellione verso le istituzioni, non esclusa la famiglia.
Era nata la categoria dei giovani che prima non esistevano come tali. I giovani sono una invenzione nata in America a cavallo fra i 40 e i 50. Prima erano figli, nipoti, studenti, ma in quegli anni di benessere post-bellico era nato un consistente strato sociale. Avevano la patente a 16 anni e qualche soldo in tasca. Avevano la loro musica, il loro modo di fare e di vestire. Gestivano le stesse sensazioni. Avevano imparato a identificarsi e far sentire la loro voce, in Europa, anche in Italia. Questo avverrà in parte anni dopo, grazie alla crescita economica e, sempre più, dopo l'arrivo dei Beatles.
Adesso ci apprestiamo a lasciare la parte dedicata a quanto avveniva negli Stati Uniti negli anni in cui il rock and roll prendeva forma, con l'ascolto di alcuni dei maggiori interpreti del nuovo genere. Lo facciamo con un altro brano dedicato al ballo e ai vezzi dei ragazzi dell'epoca, Blue Suede Shoes, brano interpretato praticamente da chiunque e che, visto che la puntata è dedicata a lui, ascolteremo cantata da Elvis Presley. Il brano fu scritto nel 1955 da Carl Perkins, amico e compagno di scuderia di Elvis, assieme a Jerry Lee Lewis e Johnny Cash, nella fucina in cui tutti cominciarono. A Memphis, alla Sam Records di Sam Phillips.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, can't go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slap my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but I'm honey, they all blue shoes and no shoes. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but let me open my blue suede shoe. Let's go! Drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off my shoes and no shoes. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off my blue suede shoe. Rock it! The show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but let me open my blue suede shoe. Well, it's blue suede shoes, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, baby, blue suede shoes. Well, you can do anything, but let me open my blue suede shoe.
Sino a questo momento abbiamo fatto una carrellata su cosa succedeva negli Stati Uniti dopo che Elvis incise la sua prima canzone nel 1954 e quando altri personaggi di straordinaria levatura, li abbiamo sentiti in precedenza, Little Richard, Buddy Holly, Chuck Berry, Fats Domino, Eddie Cochran, assieme a lui, edificano le solide basi su cui si regge quell'universo musicale chiamato rock and roll. Ve ne sono molti altri e tutti degni di essere nominati. Penso a Johnny Cash, Gene Vincent o Roy Orbison per fare nomi. Adesso proviamo a attualizzare i concetti che abbiamo espresso nell'odierna puntata dei Lunedì di Seven, Il più significativo è che quel sound, quei ritmi, si sono evoluti e arricchiti grazie all'intervento che nel corso dei decenni hanno apportato su quella struttura armonica di base altri grandi artisti della scena rock internazionale.
In questa ottica di modernizzazione, di una musica in continua crescita, ascolteremo uno dopo l'altro Keith Richards, Tom Petty e John Lee Hooker con canzoni poco frequentate in radio. Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, ha sempre amato la country music e ovviamente il blues, fondamento su cui il British blues e il beat hanno costruito la loro storia. Dal suo secondo disco solista Main Offender del 1992, Keith Richards esegue e canta Eileen. Nulla di eccezionale sul piano melodico, ma lo è su quello del ritmo. Sono da fuori classe l'andamento incalzante basso-batteria, le invenzioni della chitarra, l'assolo strumentale e le ripartenze che lanciano frasi e ritornello.
I lunedì di Seven.
I'm not afraid to die.
Adesso torniamo a uno dei personaggi storici che abbiamo ascoltato in precedenza, Hank Williams, divo del country, anzi, come detto prima, prototipo del divo country, cui nel 2000 fu dedicato un disco di sue cover eseguite da cantanti molto famosi. Da questo disco, intitolato Timeless, abbiamo selezionato la versione che Tom Petty fa di uno dei classici di Williams, You Are Gonna Change, il cui contenuto, melodia accattivante a parte, rende esattamente l'idea del perché Hank Williams fosse tanto amato e seguito dal popolo. Proprio popolo, inteso come massa popolare, come gente comune, proletariato americano e abitanti delle campagne.
Williams sapeva raccontare e far vivere storie di vita quotidiana, con umorismo o malinconia. Scriveva di gioia o di solitudine. Sentiva gli umori del suo pubblico e sapeva come farlo ballare, piangere o ridere. Riusciva a far superare, anche se per un momento, problemi quotidiani o familiari, nel mondo del lavoro o come nella dinamica marito e moglie, su cui trovava spunti di comicità anche il cinema. Come in You Are Gonna Change, più seriosa della Movie Turn Over che abbiamo ascoltato prima, il marito mette in moto una ribellione domestica, estremizzando con amarezza e ironia classici luoghi comuni. Ferito nel suo orgoglio, rimprovera la moglie sgarbata e prepotente e le intima di cambiare registro, se no farà fagotto e se ne andrà di casa. Alla voce e alla chitarra di Tom Petty, il compito di ridare vita a questa vecchia famosa canzone oltre 50 anni dopo l'incisione di Hank Williams.
Il lunedì di Seven.
Well, you wore out a brand new trunk, packing and unpacking your junk. Your daddy's mad, he's done got pee. You're gonna change or I'm gonna leave. You're gonna change the way you live and change the things you do. Stop doing all the things that you oughtn't to. Your daddy is mad, he's done got paid. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. This ain't right, and that is wrong. You just keep nagging all the day long. It's gotta stop, I don't mean believe. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy, make her do what's right, is love her every morning, ball her out at night. Your daddy's mad, he's done got peeved, oh Lord. You're gonna change or I'm gonna leave. You get mad, you pack your rags and go back to dad. You tell him lies he don't believe. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. The way to keep a woman happy and make her do what's right is love her every morning, ball her out at night. Your dad is mad, he's done got peeved. You're gonna change or I'm gonna leave. Well, you're gonna change or I'm gonna leave. You're gonna change.
In questa puntata dei lunedì di Seven, dedicata a Elvis e alla nascita del rock and roll, ci siamo aggirati tra country e blues, che del rock and roll made in America negli anni 50 sono stati i procreatori principali. procreatori sempre richiamati in campo e rivitalizzati nel corso dei decenni successivi da nuovi e meno nuovi musicisti. Lo apprezzeremo da John Lee Hooker, che sentiremo cantare la sua This Is Hip. Nato in Mississippi, bluesman nero classe 1917, cresciuto nelle più giuste atmosfere del blues del Delta, John Lee Hooker è uno dei pionieri del blues elettrico, punto di riferimento sia nel rhythm and blues sia per i rocker bianchi, per il suo stile boogie dall'incedere incalzante e ripetitivo.
Voce rock, espressione quasi parlata, chitarra ritmica usata in modo molto personale e magnetico, Hooker compose This Is Hip nel 1961, ma qui ce la ripropone in una versione registrata e modernizzata al massimo oltre 30 anni dopo. Il brano è estratto dal disco Mr. Lucky, in cui Hooker si avvale di prestigiosi musicisti più giovani di lui, che sono ben fieri di prestare la loro arte a una figura così acclamata e influente nella storia della musica popolare del Novecento. Tra questi, e proprio in This Is Hip, sentiremo svettare il riconoscibilissimo sound della chitarra elettrica di Ry Cooder, notevole interprete bianco di blues e altrettanto notevole sperimentatore di suoni e di altre culture musicali. Il disco di John Lee Hooker, da cui, ripeto, stiamo per ascoltare il brano This Is Hip, è dedicato alla memoria del chitarrista Steve Ray Vaughan, bluesman bianco tra i maggiori e più tecnici, scomparso tragicamente l'anno prima, all'età di 36 anni.
Hey, this is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Mess around and fall in love. Call me up on your telephone. You want me to take you for a ride. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now mess around and fall in love. Well, you call me up on your telephone. You talk to me for a long, long time. You want me to come right over. This is hit, pretty baby. 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 Now, mess around and fell in love. Right.
Salutiamo proponendovi un brano composto da Orazio Grillo tratto dal recentissimo EP dei Bopping Kids. Si tratta della title track Last Train to Hell. Ciao a voi tutti e ciao a te, Orazio.
Ok, ragazzi. Grazie a voi.
Grazie e alla prossima volta.
Ecco dunque Orazio Grillo, in arte Brando, in ideale duetto con Jerry Lee Lewis, attualizzando il rock and roll delle origini attraverso tutto quello che è accaduto dopo, a braccetto con Ramones e Stray Cats, versando nuova benzina sul fuoco del rock and roll.
I got a whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel. I got a good bump to do. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell, baby.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. Rock, rock, rock. Come on, baby, wanna bop, bop, bop. We're gonna smash, we're gonna hit the floor. We're gonna rock, we're gonna get some more. Come on, baby, wanna bop, bop, bop. Come on, baby, wanna rock, rock, rock. The little students got to take the school. Come on, baby, have a ding-a-ling. I got some whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, darling, I'm knocking at my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell, baby.
Last train.
It's the last train to hell to break my jail.
Wild one.
Avete ascoltato
Il Lunedì di Seven. Wild one.